Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento del venerdì con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I temi di oggi sono l'X fragile e l'autismo. E infine rubrica, il piccolo spazio del punto di vista è dedicato ad uno studio italiano che rileva il ruolo terapeutico del litio per il rallentamento della SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Oggi parliamo di ritardo mentale, di disturbi dello sviluppo, affrontando il tema della sindrome X fragile e la patologia dell'autismo. E lo facciamo con il professor Giovanni Neri, direttore dell'Istituto di Genetica Medica dell'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma. Professor Neri, benvenuto.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Professore, vogliamo iniziare spiegando agli ascoltatori cos'è l'autismo.
Sì, l'autismo è una condizione molto complessa e molto variegata sul piano clinico. Nella sua forma pura lo possiamo considerare il prototipo dei disturbi pervasivi dello sviluppo e sul piano clinico si caratterizza per la presenza di una triade di manifestazioni che sono uno, una comunicazione verbale limitata o assente. Due, una mancanza di interazione sociale. Leo Kanner, che nel 1943 ha coniato il termine autismo, avrebbe detto anaffettività. E tre, un comportamento caratterizzato da interessi ristretti, ripetitività, ritualità, stereotipie. In una percentuale abbastanza elevata di casi, circa tre quarti, c'è anche un vero e proprio ritardo cognitivo, anche se non è un sintomo obbligatorio.
Professore, lei ha parlato di queste caratteristiche riconoscibili da un medico, ma un genitore come si rende conto che un bambino ha questo tipo di problemi?
Beh, se ne rende conto soprattutto perché non comunica.
Quindi verso i tre anni, due anni?
All'incirca. In genere, ripeto, nelle forme classiche lo sviluppo appare normale ai genitori per i primi due anni. Dopo comincia una sorta di regressione, il bambino perde le acquisizioni che aveva fatto, soprattutto a livello di linguaggio, e mostra questo disinteresse a chi gli sta attorno, all'ambiente che lo circonda, e questo è molto comprensibile da parte dei genitori, cioè loro lo capiscono subito che c'è qualcosa che non va.
Quindi la diagnosi si effettua attraverso il riconoscimento di queste caratteristiche, ma ci sono anche degli esami, delle analisi?
No, analisi di laboratorio purtroppo non ce ne sono ancora, non abbiamo dei test che siano efficaci, ecco, nel mettere in evidenza degli elementi oggettivi, diciamo appunto di laboratorio, che confermino la diagnosi. La diagnosi continua a essere una diagnosi clinica.
Si conoscono le cause?
Le cause non sono note individualmente e specificamente. Siamo sicuri che c'è una componente genetica, su questo non c'è dubbio, ma c'è anche una componente ambientale. L'esistenza di una componente genetica è testimoniata dal fatto che ci sono delle famiglie in cui c'è una ricorrenza, diciamo così, di autismo. Mi spiego meglio. Nella popolazione generale l'autismo ha una frequenza di circa 3 per mille, molto più frequente nei maschi che nelle femmine, in un rapporto di circa 4 a 1. Se poi noi andiamo a vedere le famiglie in cui c'è già un caso di autismo, la probabilità che ce ne sia un secondo fra i fratelli di questo soggetto non è più del 3 per mille, ma va intorno al 3%, quindi una frequenza circa 10 volte maggiore, e questo testimonia che vi è una componente genetica alla base di questo disturbo.
Quindi ci si nasce?
ci si nasce.
Però lei ha detto ci sono anche delle componenti ambientali, quindi è un disturbo che può insorgere anche in età adulta, ad esempio a causa di un trauma?
No, in età adulta no, l'insorgenza è sempre in età infantile, come abbiamo detto, intorno ai 2-3 anni. E quali possano essere le cause ambientali in realtà non lo sappiamo con certezza, anzi vorrei dire che non lo sappiamo affatto. Delle volte sono stati, lo dico perché alcune persone possono avere sentito questa cosa, sono state chiamate in causa per esempio le vaccinazioni,
sì.
Ma questa è una direi che è una pura coincidenza, tutti i bambini vengono vaccinati e quindi può capitare benissimo che le prime manifestazioni dell'autismo, ripeto, intorno ai 2-3 anni possano coincidere
con la vaccinazione.
Casualmente, del tutto casualmente con una vaccinazione.
Lei ha detto ne vengono colpiti di più i maschi?
Sì, molti di più, con un
ma
rapporto
c'è un motivo?
Di 4-1. Ci sarà un motivo, ma non lo conosciamo.
È un bel problema questa patologia, professore. C'è una sorta di impotenza. Quando non si conoscono le cause, non si può nemmeno poi trovare una terapia adeguata.
È un grandissimo problema, sicuramente, anche perché l'autismo è vissuto dalle famiglie come un grosso dramma.
Ha anche quindi una ripercussione sociale. Di questo poi ne parleremo. E volevo sapere se esistono diversi livelli di gravità di questo disturbo.
Questo sicuramente. Ci sono i casi più gravi e sono quelli che si accompagnano anche al ritardo cognitivo, al ritardo mentale, e ci sono i casi più lievi dove la comunicazione verbale è conservata, anzi dove ci possono essere delle manifestazioni anche di intelligenza superiore. È il caso per esempio della sindrome di Asperger, in cui questi bambini o giovani autistici, pur avendo l'autismo, sono in grado però in certi settori, per esempio quello della matematica o del disegno, della geometria, di ottenere delle performance veramente eccezionali.
Questo mi fa ricordare il film con Dustin Hoffman, Rain Man, quindi a quel livello che poteva fare dei conteggi, dei calcoli, per una persona normale impossibili.
È un buon esempio.
In che mondo vive un bambino autistico? Capisce ciò che succede intorno a lui? Lei prima diceva l'anaffettività.
Questo è un enorme punto interrogativo, poter essere nella mente di uno di questi bambini. Credo che sia un pochino il dramma quotidiano dei genitori, di cercare di capire cosa c'è nella mente di questi bambini che si aggirano intorno a loro e con i quali si fa così fatica a comunicare.
Come vive appunto il genitore l'autismo di un figlio? Quali relazioni sociali può avere?
Credo che sia
una chiusura.
Un'esperienza molto dura, proprio perché si vede questo bambino che in apparenza è del tutto normale.
Ecco, in apparenza è del tutto normale, vuol dire che non hanno delle precise caratteristiche fisiche?
Infatti, nell'autismo classico, diciamo così, sono dei bambini che hanno, dal punto di vista fisico, sono perfettamente normali, bei bambini, niente da dire, però c'è questo blocco. E naturalmente quello che fanno i genitori è di impegnarsi per comunque trovare in qualche maniera dei canali di comunicazione e, con l'aiuto naturalmente degli psicologi, dei neuropsichiatri infantili, migliorare la capacità comunicativa di questi bambini, trovare quelle cose alle quali loro possono essere particolarmente interessati, trovare un pochino quelli che sono i loro punti forti, diciamo così, per poter lavorare principalmente su quelli e sfruttare queste capacità.
E questo impegno ovviamente purtroppo perdura per tutta la vita. Che fine fanno questi bambini un giorno?
È un impegno a lungo termine, però è chiaro che il grosso del lavoro va fatto nel periodo dello sviluppo, ecco, quindi nel periodo infantile adolescenziale, è lì che si gioca un pochino la partita.
Quindi non esistono delle terapie farmacologiche, ma si possono aiutare questi bambini autistici tramite riabilitazione cognitiva, questo tipo di cose, professore?
Esatto, non esistono terapie farmacologiche specifiche. Se poi intervengono degli altri sintomi, ecco, per esempio iperattività o altro, allora per queste manifestazioni particolari, o epilessia per esempio, allora in questi casi è chiaro che si può intervenire con una terapia farmacologica che si indirizza al sintomo ma non all'autismo di per sé.
Che legame ha l'autismo con la sindrome annunciata in apertura X fragile?
Il rapporto è che una discreta percentuale di ragazzi con la sindrome X fragile presenta anche autismo.
Che cos'è l'X fragile?
L'X fragile è una forma ereditaria di ritardo mentale, anzi è la più comune forma ereditaria di ritardo mentale, è una condizione geneticamente determinata che si trasmette attraverso le madri portatrici, un po' come l'emofilia o come la distrofia muscolare di Duchenne. Il gene che causa l'X fragile è sul cromosoma X e quindi viene trasmesso dalle madri portatrici.
E viene trasmesso più alle figlie, alle bambine?
No, viene trasmesso ugualmente ai maschi.
Sempre al maschio?
No, viene trasmesso, la mutazione può essere trasmessa con un'uguale probabilità ai maschi e alle femmine,
sì.
Però sono i maschi che manifestano la sindrome.
L'X fragile ha manifestazioni fisiche o comportamentali diverse dall'autismo? Chi è
sì.
portatore di questo X fragile può essere riconoscibile esteticamente?
Può essere riconoscibile dal punto di vista fisico anche se il fenotipo cosiddetto, cioè l'insieme delle manifestazioni fisiche, è abbastanza sfumato. Comunque sono dei ragazzi in genere che presentano un viso allungato, delle orecchie grandi, sono ipotonici, cioè il tono muscolare è un pochino ridotto, e poi c'è una caratteristica nei giovani adulti che è il macroorchidismo, ossia l'aumento del volume testicolare.
E per quanto riguarda i comportamenti, sono diversi o più o meno sono gli stessi del bambino autistico?
Allora, in primo luogo c'è un ritardo cognitivo e il ragazzo X fragile di solito si riconosce per un comportamento che è caratterizzato da iperattività, difetto di attenzione, ansia. Sono persone che hanno bisogno di essere rassicurate, che devono avere una loro routine ben riconosciuta, e questo non è sicuramente autismo. Però nei casi più gravi, soprattutto quelli in cui il ritardo cognitivo è più spiccato, allora possono intervenire anche quelle manifestazioni che abbiamo descritto prima e che configurano una condizione autistica.
Professor Neri, io volevo ritornare su questo punto dell'anaffettività, questi bambini autistici oppure con sindrome X fragile. Come si fa a entrare in contatto con loro? I genitori hanno degli strumenti per farlo? E soprattutto che cosa provano? Il disagio e la tristezza di non essere riamati, giusto?
Io penso che sicuramente ci debba essere questo.
C'è un filo fra loro?
Io credo che alla fine un filo si trova, è difficile dire quale, probabilmente non sempre lo stesso, i canali di comunicazione sicuramente variano da individuo a individuo, da famiglia a famiglia, però io sono convinto che in qualche modo la comunicazione poi si trova. Certo, poi stiamo anche parlando delle situazioni più gravi, perché altrimenti noi osserviamo anche una discreta capacità interattiva, quindi non sono tutte situazioni così drammatiche.
Professor Neri, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato e ovviamente le auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie a lei e a chi ci ha ascoltato.
A presto. Era il professor Giovanni Neri, direttore dell'Istituto di Genetica Medica dell'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli di Roma. Ed eccoci al momento del punto di vista. Secondo uno studio italiano sembra che il litio, il noto farmaco usato per il disturbo bipolare, possa rallentare la progressione della SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurogenerativa. Ascoltiamo cosa ci dice a riguardo il professor Mario Sabatelli, responsabile del Centro di Riferimento Regionale per la SLA dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli e coordinatore nazionale del Gruppo Italiano di Studio sulla SLA.
Come hanno sottolineato gli stessi autori nella conferenza stampa che ha accompagnato la pubblicazione del lavoro sul litio, questa novità, cioè che il litio potrebbe essere utile nella terapia della SLA, va presa con molta cautela. cautele che deriva innanzitutto da considerazioni di ordine generale, cioè qualsiasi novità per arrivare a essere una verità deve essere confermata, quindi è importante che qualcuno replichi questo studio e porti gli stessi risultati. Purtroppo però, al di là di queste considerazioni generali, per entrare nello specifico dell'articolo pubblicato su una importante rivista, devo dire, da parte mia e di molti altri ricercatori che si interessano della SLA vi sono delle perplessità su come è stato condotto lo studio, perché metodologicamente lo studio su pochi pazienti è abbastanza lontano da quegli standard minimi che sono richiesti ormai oggi a livello internazionale dai protocolli di studio clinici. Quindi, oltre alla cautela, alla perplessità sulla possibile verità di questi risultati. Comunque, io capisco anche il punto di vista dei pazienti, anche se le probabilità sono poche, io vorrei che questa possibilità, questa opportunità sia data anche a me, che sono affetto da una malattia così grave. Ed è per questo che il gruppo italiano di studio sulla malattia del motoneurone si è attivato con il duplice scopo di dare un'opportunità ai pazienti di fare questa terapia, ma soprattutto di validare questi risultati con un protocollo uniforme, e penso che molti pazienti entreranno in questo studio.
Era il professor Mario Sabatelli, responsabile del centro di riferimento regionale per la SLA del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e coordinatore nazionale del gruppo italiano di studio sulla sclerosi laterale amiotrofica. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.